E sulle note di Donna Summer e del brano I Remember Yesterday arriva un nuovo appuntamento di Fly Live, il salotto di Radio Fly. Quindi buongiorno ai nostri ascoltatori, ma buongiorno anche al nostro editore Giuseppe Misuri, che è qui accanto a me, se riesco a trovare il canale giusto del
buongiorno,
microfono.
Ecco.
Giuseppe, mi ero persa nel mixer.
Bene, buongiorno, non importa. Il venerdì, quindi ci avviciniamo al fine settimana, al weekend, quindi tutti noi vorremmo goderci questo, ecco, questo periodo festivo, questo periodo anche di vacanza, no Sara?
Sì, io so Giuseppe che alcuni nostri ascoltatori sono sintonizzati con noi proprio dai luoghi di vacanza, sai,
appunto,
grazie allo streaming.
Questo è molto
quindi
importante.
Quindi salutiamo.
Li salutiamo e li vogliamo tenere compagnia, ma ricordiamoci,
certo,
che andare in vacanza, Sara, cosa presuppone quando uno va in vacanza?
Allora, presuppone anche, direi, un po' di preoccupazioni, perché
esatto,
comunque ci si allontana da casa, si lascia incustodita la nostra casa. Giuseppe, quanto teniamo al nostro spazio, no? A quelle,
esatto,
mura dove spesso ci rinchiudiamo.
Esatto,
perché...
e per questo allora noi oggi vogliamo dare vogliamo parlare di questo aspetto. Noi lasciamo le nostre beni, le nostre case, il posto dove appunto abbiamo la nostra più intimità, più profonda, il nostro stiamo proprio bene lì, e vogliamo difenderle, perché oggi trattiamo il tema della sicurezza, e lo facciamo con un ospite veramente particolare che è con noi, che è Marco Pasquini. Buongiorno Marco.
Buongiorno a te Misuri.
Buongiorno Marco. Allora, noi ti abbiamo chiesto questo intervento perché tu sei un noto professionista aretino del settore ormai da 40 anni, Marco?
Sì, diciamo fra attività professionali e diciamo e poi essere stato dipendente, quest'anno si fa 40 anni.
Ecco, tu sei sicuramente un professionista affermato, come dicevamo, e conosci sicuramente tutti gli aspetti che fanno parte della sicurezza, legati alla sicurezza, sia dal punto di vista logistico, dell'impiantistica, dei sistemi tecnici, ma anche da quello legale, che è molto importante, vero Marco? E che parleremo adesso nella trasmissione.
Bah, diciamo, ormai si è fatto tanta esperienza, quindi è evidente che oggi ci sono molti aspetti, soprattutto sulla videosorveglianza. Ci sono delle nuove normative europee che sono, insomma, da rispettare, perché si può avere delle brutte sorprese.
Va bene, allora Sara.
Sì, allora Marco, prima di entrare proprio nel dettaglio e di affrontare anche gli aspetti più tecnici, vorrei partire da come è cambiato il concetto di sicurezza, ma soprattutto la percezione della sicurezza da parte di ciascuno di noi. Perché io credo negli ultimi anni sono cambiate molte cose. E questo si sente sia per quanto riguarda i privati, i cittadini, che per quanto riguarda anche le aziende.
Beh, sì, sicuramente basta vedere i telegiornali, le cronache, insomma, poi probabilmente fanno anche audience. Oggi vedere un telegiornale è come vedere quasi un necrologio. Sì, ci siamo adeguati nei tempi perché, diciamo, i malviventi si sono sempre più, diciamo, agguerriti, sono sempre più aggressivi, e quindi diciamo che i nostri clienti, i nostri utenti hanno bisogno di varie situazioni di sicurezza, non più l'impianto di per sé stesso, ma sicurezza attiva, sicurezza passiva, sicurezza organizzata. Quindi oggi il mondo è cambiato molto.
Ecco, partirei proprio da questi termini, perché magari per te sono termini normali, Marco, proprio perché tu sei il nostro esperto di oggi da questo punto di vista. Però che differenza c'è tra sicurezza attiva e sicurezza passiva?
Ma come sicurezza passiva si intende la sicurezza meccanica. Scusate la voce, ma ho avuto l'influenza. Quindi. Allora, la sicurezza meccanica. La sicurezza meccanica sono le solite inferriate, oppure persiane blindate, persiane d'acciaio, che oggi vanno molto di moda, e vetri antisfondamento, e insomma cercare di proteggersi meccanicamente contro la forzatura, specialmente di notte, che diciamo i cittadini sono più allarmati quando sono in casa. Oggi è cambiato molto, no? Si tiene molto anche alla propria difesa personale, e quindi diciamo che la sicurezza passiva, così chiamata, è molto importante. Chiaramente non basta, e quindi diciamo che per essere, diciamo, abbastanza sicuri va integrata con la sicurezza attiva elettronica, e quindi dopo arriva il nostro aspetto. Comunque noi in questi ultimi anni abbiamo ottimi rapporti anche con queste società che installano queste protezioni, diciamo queste blindature, perché ormai il lavoro deve essere fatto a 360 gradi.
Ecco Marco, una cosa che vorremmo chiarire con i nostri radioascoltatori. Ormai sono passati i tempi, ti ricordi quando stavamo con la chiave sulla porta, no? Questi ormai sono tempi andati, specialmente nei paesi, dice che forse da qualche parte ancora lo fanno, ma credo che ormai sia una cosa non più usuale. E vorremmo dire che tutti questi sistemi, specialmente quelli passivi e quelli attivi, non è che non fanno, cioè allontanano i ladri o allontanano i malintenzionati. Tutti questi nascono per poter dare un ostacolo, per i passivi un ostacolo fisico, per quanto riguarda gli impianti attivi, ritardare nel tempo la possibilità di entrare nelle case. Perché Marco, non è vero che un impianto d'allarme ferma il ladro, no Marco?
No, assolutamente, cioè, gli impianti d'allarme non hanno mai preso il ladro. Diciamo, è il sistema che c'è dietro, quindi noi penso che su questo aspetto qui siamo molto molto professionali. Diciamo, il cliente ci viene spesso dietro sulle nostre idee, quindi oggi c'è la tendenza, diciamo, a rilevare l'intruso già prima che si avvicini alla proprietà, e perché insomma ci sono dei sistemi innovativi molto validi e siamo in grado di anticipare, insomma, diversi metri la presenza dell'intruso prima che attacchi addirittura la parte meccanica, gli infissi dell'abitazione.
Marco, possiamo adesso fare una differenza tra la sicurezza per i privati, quindi i cittadini, le persone, e quella in altri luoghi, che possono essere sia le aziende, ma anche pensavo a enti, istituzioni pubbliche, perché bisogna garantire la sicurezza anche in ambienti in cui ad esempio sono tenuti dei documenti.
Sì, beh, è evidente che c'è molta differenza, perché nel civile si va a proteggere diciamo la persona, specialmente nella parte.
Quindi Marco, notturna. Scusa, per civile intendi privati?
Per abitazione, sì, per noi siamo civili. Quindi si tende a proteggere, diciamo, la famiglia quando è all'interno della casa, e quindi è un po' più complicato, tra virgolette. Per la parte industriale ormai, insomma, Arezzo, Città dell'Oro e tutte le esperienze che abbiamo avuto negli anni 2010-2011 hanno fatto scuola. E vediamo che insomma colpi non se ne vedono poi così tanti, insomma si è molto abbassato il livello di aggressività sulla parte industriale, e si è molto abbassato sulla parte industriale, quindi basta insomma seguire le regole che negli ultimi anni anche le nostre forze dell'ordine, il questore, hanno dato ai orafi, a chi ha aziende ad a rischio. Nel civile chiaramente è una corsa sempre continua, nel senso che i ladri continuano a evolversi, sono sempre più aggressivi, viviamo di qualche aggressione in villa, per fortuna rispetto a altre zone d'Italia, non moltissime, però insomma anche da noi, anche dai nostri clienti sono stati aggrediti in villa, e questo diventa un po' più complicato, quindi bisogna fare dei sistemi, ripeto, che prevengono questa situazione, quindi siamo in grado di gestire il cliente già da qualche chilometro che si avvicina alla casa, si può collegare tramite iPad o iPhone con sistemi video intorno a casa, può avere dei sistemi antirapina aggressivi che lo localizzano e tante altre cose.
Ecco Marco, allora entriamo un pochino più nello specifico, sempre considerando che i nostri radioascoltatori hanno una cultura relativamente tecnica, no? Cercheremo di spiegare con parole semplici che cosa fa in realtà un impianto di allarme. Mentre abbiamo capito che le protezioni passive sono le inferriate, sono le porte blindate, sono quelle che comunque ritardano, pongono un ostacolo fisico all'eventuale intrusione, quindi ritardano nel tempo. Un impianto di allarme invece elettronico si basa su principi diversi, poi ne esistono per esempio per le abitazioni, possiamo fare il tipo interno e il tipo esterno. Come funziona e cosa permettono la differenza tra il perimetrale e l'interno, Marco?
Sì, qui c'è stata molta evoluzione, ripeto, perché purtroppo il mondo è cambiato e i delinquenti sono sempre più aggressivi. E niente, diciamo, il volumetrico interno ormai è ridotto, se uno fa un buon perimetrale è ridotto a mettere pochi pezzi, insomma, a proteggere le zone di passaggio o le zone a rischio. Invece sui perimetrali, diciamo, si lavora ancora sugli infissi, quindi si mette purtroppo il contattino famoso non basta più, perché tendono a forare la persiana, l'avvolgibile o la finestra.
Quindi Marco, il contatto, per spiegarlo, era quello che
per
avvisava se aprivi l'infisso o la persiana.
Quello non basta più, ormai ci sono prodotti che sentono la rottura del vetro, sentono la foratura dell'infisso, quindi anche prodotti senza filo molto validi, ormai il senza filo è paragonabile a prodotti a filo, quindi il cliente può tranquillamente, se sono prodotti insomma omologati MQ, può tranquillamente
su questo aspetto bisogna bisogna lì, specialmente sul senza filo, bisogna affidarsi ad aziende serie che abbiano certificazioni, per un motivo molto semplice. Dovete sapere che per una normativa europea, fino a qualche tempo fa, gli impianti senza filo operavano tranquillamente nelle frequenze, nei canali del telecomando delle macchine, e quindi erano chiaramente facilmente costa poco, però effettivamente non davano la garanzia. Oggi Marco spiega che è un'altra tecnologia, un'altra
oggi abbiamo innanzitutto cambiato le frequenze. Poi gli apparati sono tutti bidirezionali, quindi ora questa è una cosa tecnica, ma insomma se viene oscurato il sensore dà immediatamente l'allarme. Più il vantaggio che il senza fili, cosa che non faceva fino a pochi anni fa, dà anche l'apertura e la chiusura, cioè nel senso che se uno va a inserire l'allarme con un infisso aperto, non glielo fa inserire e dice di chiuderlo. E quindi questo è un grosso vantaggio. Più gli apparati di ultima generazione, si parla roba da 6 mesi a questa parte, in caso di allarme mandano proprio il singolo pezzo nel telefonino. Questo è un grosso vantaggio, quindi si può ricevere nel proprio apparato telefonico qual è la finestra, la porta o il volumetrico che è partito.
Ecco, sì, questo poi ne parleremo quando parleremo del web. Una cosa, Marco, per focalizzare proprio la differenza, è importante avere impianti perimetrali, ma anche ci sono degli impianti esterni, quindi messi a protezione non solo delle persiane, ma esterni. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un impianto perimetrale messo alle barriere esterne?
Allora, anche qui c'è stata molta evoluzione, tantissima, perché abbiamo lavorato per tanti anni con le barriere ad infrarossi, purtroppo, che sarebbero tipo James Bond, i famosi raggi. Purtroppo abbiamo visto negli ultimi tempi che vengono strisciate sotto, perché diciamo non c'è mai il terreno che ci permette di non avere punti diciamo di attacco. I ladri sono abbastanza furbi, che abbiamo avuto dei casi dove ci sono passati, quindi siamo passati a dei volumetrici da esterno.
Anche perché, Marco, con un semplice iPhone, un tablet, le barriere infrarosse si vedono subito.
Assolutamente, vabbè, ora non volevo andare prettamente nel tecnico. Essendo attivi si vedono, sì, anche con degli occhialetti famosi che si vedevano nei giornalini quando si era ragazzi, che vedono praticamente l'emissione dei raggi.
Ma sai, Marco, perché ti dico questo? Perché tu sei un professionista qualificato e chiaramente credo che non consiglierai mai a un tuo cliente delle tecnologie che sono così palesemente smontabili, dai.
No, penso che insomma chi si rivolge alla nostra azienda sa benissimo che noi non cadiamo nel tranello del prezzo o dice l'altro mi fa, con tutto il rispetto, qui ci sono tante aziende serie, ad Arezzo non c'è problemi, perché noi cerchiamo di fare come il sarto, il vestito addosso al cliente, quindi il cliente ci dice le sue esigenze, noi gli proponiamo le soluzioni, però non diamo mai un impianto che non va bene per le esigenze.
Ecco, Marco, quindi tu dici a tutti noi che il prezzo sulla sicurezza non è un fattore che debba condizionare la scelta, cioè il minor prezzo non è vero che meno, cioè, è vero che il contrario, che più spende più è sicuro. Nella sicurezza non si può pensare a risparmio.
Insomma, purtroppo i soldi sono soldi per tutti, quindi è chiaro che il cliente cerca di trattare nel miglior modo l'acquisto. Però va detto che è chiaro che oggi ci sono dei prodotti, soprattutto sull'esterno, come dicevi te, Giuseppe, prima, vediamo della roba installata oppure sulle vendite che poi nel tempo la devono smontare, perché non dà affidabilità. Magari il cliente che non è colto in materia viene, fra virgolette, coerciso in quel momento, gli viene spiegato cose che lui si sente sicuro, in realtà. Per esempio, senza fili da esterno, faccio un esempio, noi non ne abbiamo mai montati uno. Ecco, oggi diciamo ci sono dei prodotti validi, soprattutto in tripla tecnologia, soprattutto roba inglese da esterno o israeliana, che danno una buonissima sicurezza, gestiscono molto bene i falsi allarmi dovuti a eventi esterni o piccoli animali, ma soprattutto sono tecnologicamente molto avanzati.
Ecco, questo prima di fare l'interruzione che Sara ci segnala, questo è un altro aspetto molto importante. Nel pensare il proprio impianto dobbiamo tener conto anche degli animali, degli amici dell'uomo che sono ormai presenti in tutte le case e che comunque fanno parte integrante poi di quella della nostra vita. E, è chiaro che l'impianto va strutturato e progettato per poter avere quel compromesso tra sicurezza e vivibilità dell'abitazione, no?
Certo, l'impianto non deve dare falsi allarmi, questo è evidente, anche se perimetrali, fra virgolette, il cliente i 2-3 falsi allarmi all'anno li accetta, perché è un prodotto esterno, poi a volte si dimenticano magari la roba appesa fuori, le tende tirate, insomma, ecco, cioè i problemi. Comunque, ripeto, oggi un altro prodotto che purtroppo ancora non è economico, che viene molto richiesto, sono le telecamere termiche, che permettono di, come dicevi te Beppe, di discriminare varie tipologie di prodotti, diciamo, di falsi allarmi, riferito sempre a piccoli animali. Purtroppo ancora il prezzo di questi prodotti è piuttosto elevato e quindi ancora l'installazione limitata sono in impianti di un certo spessore.
Facciamo una pausa musicale, Marco, prima di riprendere il discorso. Abbiamo scoperto che tu hai un'anima rock, perché quando ti abbiamo chiesto i brani che avresti voluto ascoltare, tu come primo gruppo mi hai sparato gli AC/DC. Beh, belli potenti.
Vabbè, serve per rompere la monotonia del giorno, insomma, siamo sempre sotto stress, almeno ci si concentra in queste bande che fanno tanto rumore, insomma.
E allora, ascoltiamoci gli AC/DC, Highway to Hell, è il titolo del brano. Fly, l'informazione, gli eventi, i fatti della città di Arezzo. Radio Fly, riprendiamo l'appuntamento di oggi con Fly Live, il salotto di Radio Fly. Accanto a me l'editore Giuseppe Misuri e l'ospite di questa mattina è Marco Pasquini, con cui stiamo parlando di sicurezza.
Bene, allora riprendiamo il discorso. Marco, ti faccio una riflessione. Tu parli di sicurezza, aziende e privati. Circa 6 o 7 anni fa, forse qualcosa meno, ad Arezzo a un certo punto è iniziato a accadere una cosa particolare. Se ti ricordi, a Raffica ci furono tanti di quei furti notturni, aziende, eravamo presi di mira. E lì purtroppo molti dei quali andati a segno. Che cosa accadde? Se è accaduto qualcosa nella sicurezza, perché da un certo punto da niente abbiamo vissuto quel periodo così che ogni notte era un'azienda furata, un muro buttato giù, una cassaforte esplotata? Cosa successe in quel periodo, Marco, secondo te?
Per l'esattezza i furti furono 23, che abbiamo vissuto nel 2010 questo periodo insieme ai nostri clienti, perché poi Arezzo è una città piccola, quindi evidente che il mondo orafu è anche un mondo dove si conoscono tutti. Nulla, è una banda molto organizzata, una banda pugliese soprattutto, mi sembra, con dei risvolti, con dei rumeni anche. E niente, cominciò ad attaccare queste aziende in maniera pesante. E probabilmente il tutto è avvenuto, facendo riflessione ad oggi, e questi casi ormai sono ridotti a uno o due l'anno, di questi tentativi di furto agli orafi. Fu avvenuto per una serie di circostanze, diciamo, negative da parte di noi operatori, da parte un po' di tutti, perché probabilmente la struttura sicurezza non era a quel periodo lì pronta a rispondere a questi tipi di attacchi. Per questo qui, senza colpevolizzare nessuno, ci mettiamo anche noi come azienda, perché non avevamo mai visto un certo tipo di aggressione sia meccanica sia elettronica e sia da parte personale. Nulla, sfruttavano il fatto, allora, tutti i furti avevano una storia diversa, probabilmente un filo conduttore però era unico. Praticamente a quel tempo lì, Giuseppe, se ti ricordi, la sicurezza di un impianto era basata sui collegamenti radio e sui bidirezionali. Questi bidirezionali, come te ben sai, oggi praticamente sono stati sostituiti da prodotti che viaggiano sull'IP, insomma, con prodotti di altissima tecnologia. A quel tempo lì sfruttavano il fatto che questi apparati venivano interrogati dalle centrali operative, diciamo, ogni tot tempo, quindi ogni ora, due ore, tre ore. E spesso cosa facevano? La tattica era quella di entrare nelle aziende, spaccare lo spaccabile, nascondersi, aspettare che l'operatore di vigilanza facesse il giro dell'azienda. Se malauguratamente il titolare non andava ad aprire, insomma, non veniva allertato per vari motivi, poi si ripresentavano e meccanicamente distruggevano le aziende, come se è successo a Ponticino.
Sì, sì. E zone. Ma addirittura sono arrivati a bloccare intere strade.
Esatto, questo... quello che dicevo io. Io parlavo del fattore umano, quindi erano bande molto aggressive, che mentalmente non eravamo abituati, ripeto, come gruppo sicurezza, quindi a partire dalle aziende di allarme, a partire dai clienti, a partire anche forse non dico le istituzioni, ma gli organi privati che giravano intorno a questo mondo, che la sicurezza è fatta di 360 gradi. Se non viene completato il cerchio, si aprono dei varchi importanti e su questi varchi questi delinquenti hanno fatto dei danni
grossi. Marco, ma a proposito proprio di varchi, ma non pensi che uno di questi possa essere stato anche un po' l'abbassamento del livello di guardia della sicurezza, che comunque porta dopo un po' di tempo all'adeguamento, ad adeguarsi a tecnologie magari vecchie?
Esatto, cioè più che l'abbassamento è l'allineamento, cioè nel senso che poi la sicurezza è fatta anche dei noi che siamo dentro, è fatta anche dei tecnici, delle assicurazioni che vanno a vedere poi gli impianti. Quindi è proprio un discorso a 360. In quel periodo lì probabilmente, ripeto, non eravamo pronti a quel tipo di aggressione lì. Tant'è che ci è voluto quasi un anno, non so se ti ricordi, per adeguare tutto il cerchio, compreso le istituzioni che in primo analisi, a partire da questore che c'era allora, insomma, hanno preso d'impegno questa situazione. Chiaramente, essendo tantissimi gli utenti aggrediti e anche tanti i possibili che potevano avere aggressioni, ci è voluto molto tempo, però alla fine è stata trovata una linea di lavoro comune e questo ha portato, dopo un anno, nell'anno successivo, ad avere una ventina di attacchi, io parlo del 2011, e non avere nessun furto, tant'è che poi furono anche scoperti alcuni perché tentarono una rapina all'Alberoro e tramite il DNA risalirono alla banda, a parte quelli, diciamo, di Ponticino,
sì.
Che lì era un'altra storia.
Beh, diciamo, c'è stato anche dei casi come Castiglione Fibocchi, dove fu ripetutamente provato ad aziende ad entrare con attacchi fulminei e dalle telecamere sembravano essere anche quasi militari, paramilitari,
no, questi
personaggi
militari.
Si muovevano in maniera molto coordinata, velocissima. Ecco, bene, quindi da allora, diciamo così, in effetti poi anche le stesse istituzioni hanno imposto delle regole e delle ben diverse, no? Perché mi ricordo, Marco, c'erano titolari di aziende che dormivano in fabbrica.
No, noi mi ricordo sempre, più che dormire, a parte dormire in fabbrica, ma noi a una fiera mi ricordo che facevamo i primi collegamenti web, oggi tutti gli apparati di videosorveglianza hanno il web, e c'erano i clienti che dormivano con l'iPad sul comodino e quindi vedevano i suoi cassaforti in diretta. Questo, diciamo, è stato il primo passaggio che ha un po' ridotto subito, anche se, ripeto, ci ha tolto il sonno a tutti, perché io in primis il fine settimana non dormivo mai, perché c'era sempre la telefonata alle 2-3 di notte di un cliente che era stato attaccato.
Ecco, Marco, prima di passare a Sara, come si sente un professionista quando viene chiamato dal proprio cliente, dal proprio utente, a cui tu gli hai consigliato, gli hai fatto l'impianto, ti dice: Marco, oppure signor Paschini, guardi, mi sono entrati nella ditta.
Male, inizialmente male, perché comunque sia come te, Giuseppe, che fai il tuo lavoro con passione e quindi, insomma, è la prima cosa che facciamo, anche da noi facciamo un lavoro con passione, quindi quando ci sono questi periodi che le aziende non sono quasi per nulla attaccate, e volevo dire comunque che noi, la nostra azienda, ha avuto un solo furto in quel periodo, e solo perché, insomma, c'è stata una serie di concatenazioni di eventi che sono state, fra virgolette, a pro dei delinquenti. Comunque, diciamo che la risposta è stata totale, sia da parte nostra, ma veramente, io ora non voglio fare nomi, ma il questore di allora, con la polizia e i carabinieri, ci siamo visti veramente tantissime volte e abbiamo raggiunto questo famoso 360 gradi, e dopo un po' di tempo siamo riusciti a far dormire un po' tutti i nostri clienti, tutti i cittadini, tutti gli operatori orafi, in maniera un pochino più tranquilla.
Marco, le cose sono cambiate negli ultimi anni anche con l'evoluzione delle nuove tecnologie, con l'evoluzione del web. Abbiamo iniziato a parlarne. Vorrei adesso entrare più nello specifico di questo, soprattutto illustrando ai nostri ascoltatori sia gli aspetti positivi, quindi i vantaggi, che anche quelli negativi, perché c'è sempre poi il risvolto della medaglia.
Allora, una prima cosa che va detta: oggi qualsiasi apparato che si compra, anche da 100 euro su internet, è visibile su web, per essere terra a terra, visibile sul telefonino, su internet, quindi, e questo è un grosso vantaggio, perché uno, diciamo, può tranquillamente, da qualsiasi punto che si trova, collegarsi col telefonino, o meglio se con l'iPad, e quindi poter visionare le proprie proprietà. Su questo qui va detto un aspetto molto importante che non viene spesso detto e che invece va detto: gli indirizzi dove viene collegato, quindi la DSL dove viene collegato questi apparati, nel 98% dei casi sono indirizzi pubblici. Questo è come dire, come se uno avesse il numero di telefono di casa, quindi da parte esterna dei malviventi ci può essere la possibilità abbastanza facile per inserirsi sugli impianti di videosorveglianza e quindi poi poter accedere alle immagini e alle registrazioni, che poi per le password, te Giuseppe mi insegni, che sono dei softerini dove si inseriscono dentro nel giro di alcune ore il softerino va a cercare date di nascita, residenze, numero di telefono, insomma. Quindi il cliente deve stare molto attento, diciamo, dove soprattutto cosa inquadra. Noi sconsigliamo vivamente sempre di mettere telecamere all'interno delle abitazioni o delle proprietà, perché sono abbastanza facili raggiungibili. E poi c'è sempre purtroppo il lato nero, dove un tecnico in malafede, te sai benissimo, ad Arezzo è successo anche con gli allarmi, un tecnico in malafede può accedere, può salvare delle password e può accedere alla privacy del cliente.
Questo è un aspetto importante. Noi abbiamo fatto, Marco, delle trasmissioni qui che parlano della sicurezza sul web. Parlare di sicurezza sul web, Marco, è una cosa aleatoria. Il web, quando tu ti attacchi lì a quel plug, tu sai che c'hai miliardi e miliardi di computer, che comunque sono anche più potenti del tuo. Quindi sicuramente è facile, è versatile avere la connessione sul web, ma è altresì è pericoloso, perché possiamo esporci anche a tutti gli attacchi. Tant'è che sono nate, tu sai, delle reti che lavorano solo per la sicurezza e che non viaggiano via web, ma comunque
è vero. Allora, anche qui ci sono diversi livelli. Innanzitutto si consiglia ai clienti di cambiare, cioè di non farsi mettere la password dal tecnico, di farsi vedere come facciamo e poi se la cambia almeno a livello mensile. Poi per le, diciamo, i livelli un po' più alti, ora io non volevo entrare su questo, anche perché diciamo che gli impianti, fra virgolette, più sicuri sono pochi. Ci sono le famose reti sicure, fra virgolette, più sicuri, dove gli indirizzi IP sono gestiti direttamente, quindi si fanno delle reti chiuse.
Esatto, soprattutto in maniera anonima.
Esatto, reti chiuse. Qui si parla di un livello molto più alto, con professionalità molto più alte, dove insomma con questi sistemi punto punto, dove si può gestire. Ora, si entra un po' troppo nel tecnico.
Non volevo
entrare nel tecnico, perché
ma ragione di sicurezza non c'entra.
Esatto, ci sono motivi di sicurezza dei nostri clienti, esatto. Però si può alzare tantissimo il livello del web.
Senti Marco, le telecamere, hai parlato, quindi possiamo vedere gli impianti, le telecamere però sono sottoposte a una normativa ben precisa per quanto riguarda la privacy, specialmente mi sembra dall'inizio di quest'anno, sì, che si è irrigidita molto questa, sia per gli ambienti di lavoro ma anche per gli ambienti comuni, quindi che ne so, è l'appartamento che è in un condominio. Ecco, ci parli di questa cosa, perché tu sei un esperto anche su questo tema, no?
No, noi siamo certificati per la gestione della privacy. Sì, dall'inizio dell'anno è entrata la nuova normativa europea. La principale cosa per noi installatori, lo dico anche ai miei colleghi, che se l'impianto non è a norma, oggi c'è la corresponsabilità. Quindi cosa voglio dire? In parole povere, se il cliente ti chiede di fare un impianto non a norma privacy, in realtà chi espone la denuncia sottopone anche l'installatore agli stessi lati negativi per la violazione della privacy, quindi denunce penali, perché la violazione della privacy comporta denunce penali e poi anche denunce, tra virgolette, rimborsi economici. Purtroppo devo dire che c'è una certa faccinoneria in questi anni, è stata fatta, e pochissimi impianti installati in zona nostra sono stati fatti con la normativa privacy.
Ecco, ma che questo significa, Marco, fatto in soldoni? Per esempio, io sono titolare di un'azienda, voglio mettere le telecamere per motivi di sicurezza. Cosa devo fare? Cioè, non posso inquadrare i luoghi di lavoro?
Allora,
non posso.
Parliamo prima del privato.
Del privato, che è più semplice. Cioè, abitazione non condominio.
Abitazione privata, classica villetta o bifamiliare, diciamo, è molto leggera. Nel senso che uno può inquadrare e registrare nella propria proprietà privata quello che vuoi.
Ma se c'è una strada pubblica davanti?
Basta che metta il famoso cartellino per il postino o per eventuali
visitatori, sì, esterni.
Esatto, deve comunicare solo con la scritta banale. Oggi ci sono nelle ferramente, tutti abbiamo gli adesivi, il rispetto dell'area protetta. Il discorso cambia se si va in aree pubbliche o nelle aree private degli altri. Però oggi tutte le apparecchiature hanno il famoso black, cioè cosa vuol dire? Che si può schermare le aree che non devono essere registrate, come un pennarello. Praticamente la zona che uno vede inquadrata la può oscurare in parti e quindi non vai a registrare su zone che non va registrato, per esempio zone pubbliche, parcheggi privati ma uso pubblico, quindi privati di, cioè, giardini di altri, finestre di altri, via discorrendo. Quindi questo è, e ci sono delle normative molto pesanti, e ripeto, anche l'installatore che fa un'errata installazione ne ha le stesse conseguenze del cliente. Il discorso cambia, Giuseppe, se parliamo dell'aspetto lavorativo. Qui chiaramente una cosa che noi facciamo ormai da 6 mesi, da più insomma all'inizio dell'anno, è che noi ogni lavoro che facciamo presentiamo, facciamo un disegno di copertura delle immagini video e presentiamo, il cliente presenta all'ispettorato del lavoro l'area che rileva. Questo toglie ogni dubbio, nel senso che lui ha un confronto con l'ispettorato del lavoro e con l'ispettorato del lavoro raggiunge un accordo su quello che può inquadrare o su quello che non può inquadrare. Chiaramente cambia molto dal tipo di lavorazione che viene fatta. Un conto è se è una banca, un conto se è un orafo e un conto se è una ditta d'abbigliamento. Comunque, ripeto, ci sono molti aspetti, io li vedo gli impianti, che non vengono rispettati e sono abbastanza gravi, perché un domani che, per esempio, faccio un esempio, uno che entra nel supermercato e vede il monitor che inquadra il supermercato con vari reparti, è già in violazione della privacy, perché io che entro in un supermercato non posso vedere, anche se non è registrato, un cliente che fa in quel momento la spesa, perché può essere con una persona, cioè, quindi c'è un rispetto, c'è una mancanza della privacy. Quindi, ripeto, ci sono tantissimi impianti fuori norma e da alcune parti della provincia, faccio un esempio, nella zona di Bettolle, Sinalunga, Torrita, noi abbiamo avuto diversi casi dove sono andati, hanno fatto le multe e hanno costretto l'utente a mettersi in regola con la privacy.
Ora però, Marco, permettimi, c'è da dire che qui si cammina veramente sul filo del rasoio, perché prendiamo l'esempio del supermercato. È vero che per motivi di privacy non si potrebbe inquadrare la persona che va a fare la spesa, perché quella persona potrebbe essere anche insieme a qualcun altro che non si dovrebbe vedere, e su questo siamo d'accordo. Però è altrettanto vero che il commerciante si deve tutelare, perché se ci sono delle videocamere è magari per prevenire il fatto che ci siano dei furti, che le persone vadano lì e portino via,
guarda,
la merce.
L'aspetto è proprio questo. C'è un confronto con l'ispettorato del lavoro, perché l'ispettorato del lavoro non solo tutela i lavoratori per primo, perché come ben sai sul luogo di lavoro solo pochissimi casi viene accettato che ci sia una telecamera che rileva la persona che produce, casi rarissimi, e quindi soprattutto nei posti medici si può prendere, qui, perché lì c'è il rispetto della persona che è malata, quindi bisogna un attimino sorvegliarlo. Poi proprio anche in banca, mai l'operatore della banca gli viene preso il viso che sta lavorando o la persona, ma si riprende le mani che stanno gestendo il denaro o la cassetta dove il denaro è messo. Ripeto, io invito tutti quelli che sono in possesso di impianti di sorveglianza ad avere un confronto, noi l'abbiamo da mesi, con l'ispettorato del lavoro, perché loro effettivamente sono le persone più competenti che in questo momento danno le risposte a queste situazioni. Chiaramente ci sono anche tanti privati preposti, cioè ci sono molte aziende che si sono organizzate, tipo commercialisti, consulenti sul lavoro, perché queste situazioni vengano gestite. Però non devi fare da te, questo è assolutamente da togliere. Dici, io la metto tanto, no.
Ecco Marco, questo è un aspetto che vorrei un attimino approfondire velocemente con te. Per le aziende sappiamo che in tutti i settori, dalla sicurezza, alla privacy, alla protezione infortuni, cioè ci sono delle normative molto severe, molto restrittive, molto sicuramente a tutela dei lavoratori, di tutto. Un privato che si compra la telecamerina, se la mette davanti a casa, inquadra in condominio, quindi inquadra il disimpegno davanti dove ci sono altre abitazioni, quindi altri porti di altri condomini.
Parliamo di un condominio.
Lo può fare? Sì, lo può fare.
Allora, condominio si può fare. vengono fatti, li vedete montati. Lì c'è un rispetto della privacy, diciamo, ancora più pesanti, nel senso che nelle aree comuni, io penso nel portone d'ingresso principale, parcheggi delle auto, le zone condominiali comuni, ci vuole la maggioranza del condominio.
Ecco, ma queste immagini chi li può vedere, Marco?
Queste immagini, è qui una bella domanda, perché allora, normalmente le immagini non sono gestibili da un condomino, evidente, no? Perché il condomino viola la privacy degli altri condomini. Quindi, fra virgolette, noi il consiglio che diamo è sempre quello di dire: c'è un istituto di vigilanza che le gestisce, che demanda tutto all'istituto di vigilanza. Quindi non c'è un monitor locale, non c'è una registrazione locale, in caso di necessità interviene la vigilanza privata. Altrimenti viene nominato dal condominio al 100% dei condomini uno preposto alla visione, con dette regole, quindi armadio chiuso a chiave, mancanza di monitor solo si può mettere in caso di bisogno, e poi c'è il problema del pianerottolo.
Quello dicevo.
Il pianerottolo, se tu non hai l'autorizzazione del condomine del pianerottolo, puoi inquadrare solo la tua porta e non il passaggio. Quindi puoi stare a 20-30 centimetri.
Ecco, questo è molto importante, esatto. Marco, perché questa è una leggerezza, secondo me, che viene commessa da tantissime persone.
Ma ti ho detto prima, il 99% degli impianti che io vedo montati sono fuori norma. La tenuta delle registrazioni, che lo sai benissimo, che è 24 ore, 72 per certe attività e una settimana per altre.
Ecco Marco, possiamo dire che il caso di necessità può essere un po' la chiave di volta per determinare quando le immagini possono essere viste, possono essere controllate da qualcuno e quando no. Proprio anche nel caso del condominio, magari può essere giusto mettere delle telecamere, perché magari è un condominio che dà su una strada dove si verificano furti o altri atti di malavita.
Interrompo già.
Sì.
Strada, no. Non c'è nessuna azienda, cioè il privato non può registrare passaggi anche privati a uso pubblico.
Ecco Marco, ma allora come mai tante volte noi vediamo alla televisione che riprendono le immagini quando sono stati compiuti degli atti così delittuosi, vanno a cercare le immagini o di quell'attività che c'è lì, perché c'è le telecamere esterne, roba? Allora sarebbe una cosa un po' sul filo questa.
Allora, innanzitutto perché sono immagini che telecamere che ha installato per esempio il comune o...
No, di abitati, di
lì è un
filo
sottile. Io vi faccio ridere a tutti, faccio sorridere anche Misuri. Noi in un grosso supermercato della Val di Chiana abbiamo avuto 6-7 anni fa un controllo da parte dei carabinieri. I carabinieri ci imposero la privacy e quindi noi avevamo registrazioni, era un grosso supermercato, un grosso centro commerciale, e prendevamo i piazzali. Il carabiniere, questo insomma, che ha fatto rispettare l'ordinanza, ci ha fatto mettere registrazioni a 72 ore, a 48 ore, sbaglio, a 48. Quindi, dopo circa una settimana, siamo stati chiamati sempre dal stessa caserma, che ci ha detto: è successo un fatto, ho spaccato un'autovettura sul parcheggio, ce le dai le immagini? Dico sì, io ve le avrei date se non avevate messo le 48 ore. Purtroppo la normativa prevede 24 ore con il surplus della festività, quindi sabato e domenica diventa 48.
Ecco, quindi allora vediamo che come la normativa diventa un limite, tra virgolette, per la sicurezza, io vorrei toccare con te anche un altro tema, dove la sicurezza diventa un limite per la vivibilità delle proprie abitazioni. E quindi se tu la persona più sicura, che si fa? Si chiude in una casa con una cassaforte? Anche lì vorrei toccare questo tema. Ma prima di farlo, Marco, un'ultima cosa. Prima fuori onda parlavamo dei nebbiogeni, dei fumogeni. Cosa sono questi impianti? Che cosa servono?
Sì, allora, il nebbiogeno è un prodotto che, diciamo, dalle nostre parti è stato inserito nel 2011-2012, quando c'è stato, insieme a tutta la rivoluzione che ci fu allora dei sistemi di sicurezza sugli oro.
Si identifica su difesa passiva, attiva o più che attiva?
No, è una difesa attiva, chiaramente. È una difesa attiva. Diciamo che qui c'è un campo molto importante. Io consiglio di prendere prodotti, nel mondo ci sono due o tre marche di livello alto. Qui si va a prendere un prodotto cinese che poi...
Come funziona fisicamente, per spiegarlo ai nostri radioascoltatori?
Il biologico crea nebbia, cioè non permette... è l'unico prodotto. Allora, oggi quali sono rimasti i furti che difficilmente si possono bloccare? A Roma li chiamano le spaccate. Cioè la spaccata non è altro che il ladro che entra dentro il negozio, spacca la vetrina, arruffa gli oggetti e in due minuti se ne va. Purtroppo viene fatto anche nelle abitazioni ultimamente, cioè i famosi furti in 5 minuti, perché il ladro fa partire l'allarme, cronometra quanto ci mette a intervenire, chi deve intervenire, e quindi nei 5 minuti va a fare il furto, come è successo ultimamente nella zona là della Cognaia, la zona là, qualche mese fa. Oggi hanno fatto i nebbiologici per le abitazioni. Quindi questo qui è una macchina assolutamente, un gas assolutamente inerte, non provoca né bruciori né allergie di nessun tipo e crea una nebbia invisibile e che a 3 centimetri non si vede e quindi è anche difficile per il ladro ritrovare l'uscita.
Questo è importante dire, che non sporca e soprattutto la velocità di intervento, vero Marco?
Ma diciamo, se è installato bene in 5-6 secondi riempie l'ambiente.
Ecco, quindi significa che in 5-6 secondi, Sara, in quell'abitazione, in quei locali, non si vede più niente.
Sì, è chiaro che non è che si può mettere un nebbiologico per ogni stanza, perché sennò, però chiaramente di solito viene messa nei punti più a rischio, dove è più possibile un'eventuale intrusione. Anche qui il nebbiogeno non è una sirena con due fili che si attaccano, quindi consiglio di prendere sempre aziende certificate, perché comunque sia il nebbiogeno, per esempio, ha una caldaia che lavora a 300 gradi, tanto per fare un esempio. Quindi va fatto sempre dei corsi e le certificazioni di installazione. Io non è perché noi siamo un'azienda ormai storica, però diciamo che le aziende che hanno professionalità su tutto l'aspetto sicurezza riescono a vedere un'ottica diversa da quello che è il puro commerciale. Io non ce l'ho con chi vende i prodotti all'Ipercop o all'Esselunga o insomma o su internet.
Questa è un po' pubblicità.
No, volevo dire.
Sì, fermiamoci.
No, ma io parlo
qui.
Livello tecnico,
diciamo la grande distribuzione, così prendiamo tutto.
Però il livello è basso della tecnologia, questo è evidente.
Perché chiaramente è una tecnologia che si ricerca a basso costo, ma come dicevamo all'inizio, sulla sicurezza la tecnologia a basso costo non esiste. Te lo immagini in piena notte, ti suona l'allarme, non sai più dove andare. Va bene, Sara.
Marco, siamo in chiusura. Abbiamo cercato di affrontare i vari aspetti della sicurezza, le nuove tecnologie e quant'altro, però appunto il risvolto, se vogliamo, negativo è che a volte... Per sentirsi sicuri, penso magari alle abitazioni private, perché ormai pochissimi si sentono al sicuro in casa propria, la maggior parte delle persone si sente comunque sotto un po' attacco. Questo però a volte ci fa sentire anche in gabbia, quindi questa sicurezza elevata poi ci limita nella nostra libertà, e la libertà, se vogliamo, è quel risvolto della medaglia che comunque dobbiamo avere ben presente. Tu che cosa ne pensi, Marco?
Penso che innanzitutto nell'abitazione il cliente si deve godere la propria casa tranquillamente, cioè non deve avere dei vincoli di chiudersi nella stanza blindata, come hai detto te. Quindi nei progetti che andiamo a fare, ma anche che fanno i nostri colleghi, vediamo che il cliente usufruisce della propria casa al 100%. Certo, come diceva prima Giuseppe, non si può pensare di dormire con le finestre aperte o di lasciare la chiave nella toppa come si faceva 30 anni fa. Del resto lo vediamo col terrorismo. Oggi la famosa privacy che viene richiesta a noi installatori sotto il profilo tecnico viene tranquillamente sorpassata e sbattuta in un angolo dalle istituzioni, perché giustamente oggi se vai a un concerto sei fotografato, c'hai il riconoscimento dell'iride, c'hai il riconoscimento facciale su tutti i musei, sulle stazioni, sugli aeroporti, insomma lì la privacy è andata leggermente a farsi benedire. Questo è giusto perché viviamo purtroppo un periodo difficile. Viviamo tutti con l'angoscia, chi come me viaggia spesso in aereo o in treno. Oggi se uno prende, ora faccio pubblicità, prende un treno ad alta velocità, prima viene controllato. Ormai sono stati, se uno va a Milano, sono stati messi i gate come sono i gate degli aeroporti,
sì,
con il rivela pistole, con il rivela metalli, vieni controllato. Oggi diciamo il mondo è cambiato e purtroppo va detto che anche nelle abitazioni uno almeno dei piccoli accorgimenti li deve tenere.
Ecco, e allora Marco, vogliamo dare proprio dei consigli pratici, questi piccoli accorgimenti che possono garantire un po' la sicurezza e al tempo stesso far stare tutti più tranquilli e non sentirsi in gabbia?
Ma io ho delle filosofie personali, quindi chiaramente è evidente che senza nulla volere contro gli immigrati, cui parecchi sono dei disgraziati che scappano dalle guerre, però va detto che ci sono delle categorie di lavoratori che bene stranieri che bene evitare, perché nella casistica abbiamo visto che quando ci sono state delle imprese straniere o delle persone straniere in delle abitazioni anche importanti, poi purtroppo è successo dei casi anche eclatanti. Quindi io non voglio fare uno spot per gli italiani, però diciamo chi porta in casa un amico o un lavoratore è bene che sappia quello che porta in casa, questo è fondamentale, assolutamente. E quindi guardare che ci si mette intorno, assolutamente, perché oggi anche se la persona è di massima fiducia, poi si ritrova in ambienti particolari, tipo circoli, tipo feste, e magari c'è stata a casa di Giuseppe Misuri, si è fatto la villa con la piscina, il Porsche, non è vero, perché noi Beppe non lo faremo mai, però sono situazioni che la persona che magari ha intenzioni diverse percepisce, tipo anche le badanti, a volte persone di servizio. Bisogna stare veramente molto attenti a chi portiamo intorno a casa oggi.
Sì Marco, però dicevo, non era la mia aspirazione di vita al Porsche, guarda, sì, magari sì, di fare una bella radio, quella sì, ci si sta provando, speriamo.
Vabbè, vedo
però
che,
dicevo Marco, in tante parole, chi fai Marco Pasquini si deve fare l'allarme a casa, per dare un consiglio proprio così veloce.
Io dico quello che ho fatto,
sì, diciamo, nel 99. Se fai con il proverbio che il calzolaio ha le scarpe sfonde, come si dice Arezzo,
non credo. Anche perché io ho avuto una moglie bravissima che prima di andare a vivere nella nuova casa,
che salutiamo e chiamo il nome,
sì, Marina.
Marina, ecco, che, ciao Marina.
Ciao, sì, tanto non mi ascolta, ma insomma lei ascolta.
Lo farà, vai.
Dicevo, no, diciamo che come sono partito all'inizio, vivendo sulla sicurezza non si può pensare di avere le scarpe bucate, quindi io ho messo delle persiane d'acciaio, ho avuto 3 tentativi di furto, perché anch'io avevo una ditta vicino a casa nostra di ristrutturazione a San Leo e tutti i miei vicini sono stati visitati con la famosa spaccata. Da me hanno fatto 3 fori nel muro enormi con lo scalpello e il grimartello, non ce l'hanno fatta perché io avevo fatto già le persiane d'acciaio, quindi infissi, allarmi perimetrali, telecamere e parecchio, molta molta attenzione comunque, perché anche i famosi 5 minuti già non lo metto, vado a fare la spesa, ah, non lo metto, vado a prendere la bimba a piscina o a scuola, non va bene. Cioè gli impianti devono essere in modo che devono avere una parte di impianto semplice che comunque si può attivare anche in periodi molto brevi.
Certo, sì, qui concordo con te, io sai, mi occupo anch'io tra virgolette di sicurezza e ho trovato persone che dopo che hanno subito un furto, i figli stessi avevano paura ad andare in giro per casa, perché poi non sai chi è entrato, ti hanno violato nella tua proprio più profonda intimità entrando in casa, quindi
noi,
cosa sicuramente da cercare.
Noi Giuseppe viviamo in uno dei bei territori al mondo, inutile che si dica, la io insomma viaggio tantissimo, vedo, faccio anche molto senese, molto fiorentino, poi di Perugino, che è la zona nostra, questa qui, e da tutto il mondo ci invidiano il nostro territorio, il nostro modo di vita e il nostro modo di mangiare. L'unico problema che abbiamo, che purtroppo non abbiamo risolto, non so per quali motivi, forse anche un po', fra virgolette, politici, è quello della sicurezza personale. E questo è brutto, perché probabilmente se avessimo una percezione della sicurezza diversa, anche a livello generale, non so, a parte il mio lavoro. Io ti faccio un aneddoto: l'altro giorno era St. Moritz, parlavo con uno che c'ha la vigilanza su, e si chiama Alexander, perché noi lavoriamo parecchio su quella zona, che ci sono molti italiani che hanno proprietà su.
Ma va,
ma guarda casa, St. Moritz e Lugano, sono tutti posti italiani. E io ho detto: com'è qui? Male, non succede niente, mi ha detto. Dice: male, non succede. Ecco, da noi è un po' il contrario. Purtroppo viviamo in questa realtà, ci dobbiamo confrontare con questa realtà, e tutti, anche io sono genitore di una figlia che la notte rientra alle 3-4 perché va a ballare, e quindi, però dei piccoli accorgimenti vanno presi. Non si può pensare che ci cada tutto addosso senza aver combattuto questa guerra.
Certo. Per terminare, Marco, è il buonismo nostro? È il buonismo italiano?
Guarda, io sono un buono per natura, e sono uno per natura che vuol bene a tutti, compreso a chi viene qua. È evidente che qualcosa non funziona, qui non c'entra destra o sinistra. Cioè, quando, fra virgolette, un extracomunitario, praticamente dell'est, si può permettere di essere padrone da noi, qualcosa non funziona. Io quando vado all'estero, non sono padrone all'estero di fare quello che voglio io, mi devo adeguare alle leggi del paese estero. E va detto che questo qui non funziona in Italia, non c'è nulla da fare.
Marco, siamo ai saluti, sta per iniziare un altro brano che tu ci hai segnalato, cioè ci salutiamo con un altro gruppo che ti piace molto, tra l'altro una versione live, perché sentiamo già in sottofondo le urla, Green Day. Anche qui tu hai detto, ne sai qualcosa anche dal punto di vista dei concerti dal vivo dei Green Day.
Diciamo che ho avuto la malaugurata idea di andare a vedere un concerto in un palasport a Bologna un paio d'anni fa. Sono anche venuto via un quarto d'ora prima, perché purtroppo ormai si arriva vicino a 60 anni e non siamo più, e poi era veramente troppo rock, quindi ci ha un po' messo in difficoltà.
L'importante è rimanere giovani dentro, come lo sei rimasto anche tu, e noi ti ringraziamo per questa tua professionalità, per questi consigli che hai dato e per il tuo intervento nella nostra trasmissione. E che dire, Marco? Sara?
Ringraziamo Marco Pasquini, ringraziamo i nostri ascoltatori, l'editore Giuseppe Misuri, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Fly Live. Ma Marco, volevi dare ancora una battuta finale?
No, volevo fare i complimenti a Giuseppe Misuri, che ci conosciamo dalla vita, anche sia che ci disturbiamo a volte per problemi professionali, perché l'impegno che ha preso verso la città, insomma, perché fare una radio oggi è un impegno gravoso economico, però lo spinge tanta passione, nonostante gli impegni e gli stress che lo portano via. Gli faccio i complimenti, perché sta dando un grossissimo servizio civile, educativo alla città, e quindi gli faccio tanti complimenti e soprattutto un in bocca al lupo per il futuro.
Grazie Marco, lascio perdere la Porsche che abbiamo detto prima.
No,
ciao, grazie. I walk alone, I walk, hey!
this empty street on the boulevard of broken dreams, when the city sleeps and I'm